Empfehlung jetzt. Bene, allora bentrovati a tutti. Proseguiamo con la nostra lettura di Osea, che chiaramente non sarà completa perché non abbiamo il tempo di leggere e di commentare tutti e 14 capitoli. Abbiamo letto il primo e quasi tutto il secondo. Adesso ci soffermiamo su due brani, uno circa a metà del libro e uno alla fine. Due brani che cercano di darci un po' uno sguardo, diciamo, complessivo, e che cercano di aiutarci ad arrivare all'obiettivo del libro. Noi ci siamo molto soffermati sulle immagini, perché Osea all'inizio del suo libro mette appunto quella serie di immagini matrimoniali che forma un po' la chiave di violino su cui poi lui suona tutta la sua musica. La metafora matrimoniale è messa all'inizio per focalizzarsi sull'alleanza e poi nel corso del libro prende di mira vari aspetti che sono legati all'alleanza e nei quali l'alleanza è tradita. Per esempio la politica. Quante volte la fiducia in Dio come guida del popolo viene dimenticata in nome di altre protezioni, in nome di altri giochi, tutti umani, per garantirsi sicurezza e prosperità. La stessa cosa vale per esempio per il culto. Quante volte all'interno del culto, anziché avere di mira la profondità dell'alleanza col Signore, si ha di mira una serie di pratiche che devono in qualche modo essere espletate, ma senza una profonda partecipazione. Dunque il resto del libro gioca senz'altro meno sulle immagini e si sposta di più sull'orizzonte concreto, sulla denuncia concreta e diretta dei singoli aspetti nei quali l'alleanza viene tradita. C'è però, fin dall'inizio del libro, una istanza molto forte, che è quella di un ritorno all'amore di prima, è quella di un ritorno a un amore che sia fedeltà. Questo ritorno si dice in ebraico con una parola, shuv. Shuv è il verbo ritornare, è il verbo della conversione, è il verbo di chi ritorna sui suoi passi per ritrovare ciò che aveva perduto. Dunque questo verbo è un verbo chiave di tutto il libro e noi lo ritroviamo anche qui. È il verbo che è il frutto del pentimento, quando finalmente ci si rende conto di aver sbagliato, quando si è pentiti del male fatto, si torna indietro. Leggiamo allora dal capitolo sesto un tentativo di pentimento. Leggiamo i versetti che vanno da 1 a 6 e poi cerchiamo di dare un commento. Se qualcuno per piacere ci legge.
Ritorniamo al Signore, egli si è adattato ed egli si guarirà, egli si ha percorso
bene, grazie. Ecco, la domanda ricorrente da parte del Signore e del profeta, la domanda sottesa ai testi precedenti era: ma ritorneranno al Signore sì o no? Ecco, finalmente sulle labbra di Israele c'è un desiderio collettivo di tornare a Dio. Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed egli ci guarirà, egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. C'è dunque una fiducia che il Signore possa perdonare, ed è una fiducia che viene condivisa. Venite, ritorniamo al Signore. Non sono io da solo, ma è tutto il popolo che desidera tornare. Dunque abbiamo sottolineato questo verbo ritornare. Se noi andiamo al versetto 15 del capitolo precedente, il ritornare era del Signore, era un ritornare di sconfitta. Me ne ritornerò alla mia dimora finché non avranno espiato e cercheranno il mio volto e ricorreranno a me nella loro angoscia. Insomma, qui il Signore diceva: visto che loro non tornano a me, sono io che me ne torno via da loro, che ritorno alla mia dimora lontano da loro, e prima o poi mi cercheranno. Aveva ragione. A questo punto il popolo dice: venite, ritorniamo. E c'è questo gioco di parole, no? Tra il ritornare di Dio e il ritornare del popolo. E vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. Vi ricordate che nel secondo capitolo Osea lamentava, anzi Dio lamentava, che la sposa non riconosceva i doni che lui gli aveva fatto. C'era questo problema di non conoscenza del Signore, questa non conoscenza del Signore che viene ripetuta anche più avanti ai capitoli successivi. Adesso il popolo desidera conoscere. Affrettiamoci a conoscere il Signore. Dunque c'è la fiducia che il Signore possa perdonare, e c'è anche un desiderio di conoscenza. Sembra che sia tutto a posto, finalmente è la volta buona. La sua venuta è sicura come l'aurora, verrà a noi come la pioggia di autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Ritorniamo alle immagini della fecondità e ritorniamo ai cicli della natura. Se ricordate, era proprio questo uno dei problemi principali, no? Avere garantiti i cicli naturali, la pioggia, per essere benedetti dalla fecondità della terra. Qual è la chiave di questo? È il fatto che la venuta del Signore è sicura, così come è sicuro l'alternarsi delle stagioni. E a questo punto rimaniamo sorpresi dalla risposta del Signore, che non è affatto positiva. Israele si propone di tornare a Dio, dice i suoi propositi, e Dio a questo punto si ribella. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Qual è il punto? Il punto è proprio vedere Dio come meccanicamente disposto a perdonare. La sua venuta è sicura come l'aurora, verrà a noi come la pioggia di autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Cioè, basta che noi andiamo al cospetto del Signore e siamo già sicuri che ci perdona. Tutto sommato ci vuole poco. Ed è proprio questo che il Signore contesta. Il perdono di Dio non è questione di un paio di giorni. Il perdono che si chiede a Dio non può essere qualcosa di meccanico. Il ritorno a Dio non è e non deve essere qualche cosa che non comporta un vero cambiamento interiore. Andare da Dio per chiedergli scusa significa essere disposti non semplicemente a dire delle parole, aspettando che lui si muova, ma piuttosto a girare i piedi e a cambiare sentiero, a cambiare condotta, a cambiare vita. Se non c'è questo, il Signore ritorce su Israele, sull'uomo, quella speranza meccanica che aveva formulato. La sua venuta è sicura come l'aurora, verrà a noi come la pioggia di autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che cosa risponde Dio? Dio risponde anche lui con un'immagine presa dalla natura. Ma questa immagine è la rugiada che all'alba svanisce, è la nube del mattino. La nube del mattino non è una nube carica d'acqua, è una nuvoletta che raccoglie un po' di umidità, ma poi svanisce. Insomma, Dio usa due immagini per dire: adesso venite a chiedere perdono, ma in realtà fra poco la vostra richiesta di perdono sarà già del tutto svaporata. E allora il perdono non c'è. Per questo li ho colpiti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca. Il mio giudizio sorge come la luce, poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Mettiamo in evidenza alcuni elementi. Il primo: che cosa c'entra il giudizio che sorge come la luce? È vero che ogni mattina sorge la luce. Qua loro parlavano dei cicli naturali, diceva bene, se vogliamo parlare di cicli, come sorge la luce tutte le mattine, così arriverà il mio giudizio. Però c'è anche un altro aspetto, ed è questo: i giudizi in Israele, così come anche spesso nel Vicino Oriente, le sentenze venivano formulate la mattina. Al mattino ci si trovava per ascoltare la sentenza del giudice. Quindi questo richiamo che il Signore fa all'alba, al mattino, è un richiamo che ci porta proprio in un contesto giudiziale, nel contesto nel quale il Signore non perdonerà, ma darà il suo giudizio di condanna, perché quella richiesta di perdono non è sincera, non è autentica, non è profonda, non è una vera conversione. E allora io arrivo, ma non per perdonare, arrivo per condannare. Sì. Sì, è tutto collegato. Cioè, questo non è detto esplicitamente, però certamente sono tutte immagini della mattina: la nube della mattina, la rugiada, la luce, sono tutte prese dallo stesso ambito. E alla fine c'è la motivazione molto chiara: voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Qual è il punto? Il punto è che io vado a chiedere perdono. In quale modo? Vado dal Signore, porto una vittima di espiazione, con quel sacrificio sono a posto, perché gli ho offerto qualcosa. Ti ho offeso, adesso faccio un sacrificio e tu così sei a posto. Questo diventa un ritualismo dentro al quale il rapporto col Signore si perde. Diventa un do ut des, nel quale ciò che viene a smarrirsi è proprio la profondità dell'amore di Dio. Io voglio l'amore, cioè io voglio essere amato. Non mi interessano i vostri sacrifici se non c'è questo. Voglio che voi mi amiate. E la metafora sponsale è proprio formulata in questa direzione. L'alleanza di Dio con Israele chiede amore, perché parte dal suo amore e vuole essere ricambiata con amore, non con delle cose. La conoscenza di Dio più degli olocausti. Quando ci si ama ci si conosce anche. Se non c'è conoscenza non c'è amore, se non c'è amore non c'è conoscenza. Non si ama uno sconosciuto. Perché ci sia l'amore ci deve essere anche la conoscenza. E Dio lamenta che non c'è questo. Matteo riprenderà questa parola e la metterà in bocca a Gesù: voglio l'amore e non il sacrificio. Veramente ne cambierà anche un po' la prospettiva, perché qui si parla dell'amore per Dio. Quando Matteo la cita riferendo questo amore al prossimo: voglio che amiate il prossimo piuttosto che farmi dei sacrifici. In ogni caso, anche se cambia il destinatario, sempre di amore si parla. sempre di un ritualismo che diventa vuoto si sta parlando. E qui appunto allora abbiamo questa conversione che non deve limitarsi a un rito, questa conversione che deve essere desiderio di conoscere il Signore e desiderio di amarlo fino in fondo. Quando il Signore è trattato come una macchinetta, il Signore si ribella, il suo perdono non lo dà. Questo veniva detto al capitolo sesto. Ci sono poi altri capitoli con altre accuse, con altre minacce, con altre parole di speranza, e arriviamo al capitolo 14, che sigla un po' la chiusa del libro, e finalmente è un capitolo che sigla la chiusa in maniera positiva, piena di speranza. Proviamo a leggere i versetti che vanno da 2 fino alla fine, fino al versetto 10. Queste parole, questo oracolo, era preceduto da una minaccia molto grave. Al versetto 1 Osea diceva: Samaria escirà perché si è ribellata al suo Dio, periranno di spada, saranno sfracellati i bambini, le donne incinte sventrate. Queste non sono solo immagini, queste sono le cose che accadevano quando veniva conquistata una città. Abbiamo le testimonianze appunto di uccisioni di massa di donne incinte sventrate effettivamente, ed è una minaccia appunto molto seria e anche molto concreta. Era la minaccia alla quale viene ad essere soggetto un popolo che non è più protetto, difeso dal Signore. Prima o poi i vostri nemici vi faranno questo, perché io smetto di proteggervi. Questa sarà la vostra sorte. Eppure la minaccia non è l'ultima parola. Questa parola di minaccia viene appunto seguita da queste parole invece piene di speranza che abbiamo letto. Troviamo questo sviluppo. C'è prima di tutto un invito alla conversione. Torna dunque Israele al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Ancora una volta questo verbo, tornare. Tornare, che fa un po' un gioco di parole con ribellione. Ribellione è la meshuvah, la stessa radice del verbo shuv, tornare indietro, è un tornare a rovescio. Qui dalla ribellione, che è un tornare a rovescio, si deve tornare a colui che è all'origine. Torna Israele al tuo Dio, preparate le parole da dire e tornate al Signore e ditegli. Qui viene addirittura offerto il discorso di pentimento, un discorso molto breve. Le parole di Israele pentito sono molto semplici e molto brevi. Ci si rivolge a Dio e si chiede: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene e noi ti offriremo il frutto delle nostre labbra. Chiaramente è una preghiera. Assur non ci salverà. Non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, poiché presso di te l'orfano trova misericordia. Allora, Assur non ci salverà, ci porta a un orizzonte politico. Assur è l'impero assiro, è quell'impero minaccioso col quale bisogna andare d'accordo, bisogna fare delle politiche che facciano in modo di tenerci protetti dall'ira di questo impero. Dunque è l'orizzonte della politica, un orizzonte politico che rischia di diventare un modo per allontanarsi da Dio. Chi è che ci protegge? Dio al quale vogliamo essere fedeli o i nostri sforzi politici di andare d'accordo con le potenze minacciose? Non sarà Assur a salvarci, non sarà la nostra politica a salvarci, sarà la nostra fedeltà e il nostro ritorno al Signore. Secondo, non cavalcheremo più su cavalli. Questa è la forza militare, cioè non appoggeremo la nostra sopravvivenza alle nostre armi. Potremmo ripeterlo all'Israele attuale che abita in Palestina oggi. Né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani. Questo è l'orizzonte religioso, ma un orizzonte religioso sbagliato. Ci facciamo un idolo, opera delle nostre mani, perché ce lo facciamo noi, e a quell'idolo ci affidiamo. Non chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, smetteremo di essere idolatri, in buona sostanza. Quindi qui ci sono i tre orizzonti. Il pentimento è un pentimento che guarda a tutti gli errori in tutti gli ambiti che sono stati denunciati, quello politico, quello militare, quello religioso. Ed è un pentimento che ha una consapevolezza, poiché presso di te l'orfano trova misericordia. Ecco, Israele comincia a conoscere il Signore nella profondità del suo amore, che è un amore misericordioso, un amore che perdona quando trova un pentimento sincero. Sono parole brevi, non sono lunghi discorsi, non sono discorsi che ci facciano vedere dei pretesti, delle scuse, no, semplicemente si offre a Dio la propria consapevolezza di avere sbagliato e la propria richiesta di perdono senza aggiungere altro. A questo punto il Signore risponde: io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di vero cuore, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio, metterà radici come un albero del Libano, si spanderanno i suoi germogli, avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano, ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, coltiveranno le vigne famose come il vino del Libano. Vedete che le immagini della natura, della fertilità della natura, vengono applicate alla crescita del popolo, alla prosperità del popolo, e tutto questo viene dall'azione del Signore, da questo guarire, da questo amare. Adesso è l'ira del Signore che si è allontanata da Israele. Vedete che c'è tutto questo gioco di parole. C'è poi anche un gioco di suoni tra il guarire, che si dice Rafa, il fiorire, che si dice Parah, il frutto, che si dice Peri, Efraim, che si dice Efraim. Tutte queste parole sono collegate tra di loro attraverso questi giochi di suoni. Adesso non ci soffermiamo molto, le ho semplicemente evidenziate. Frutto al versetto 3, guarirò al versetto 5, fiorirà al versetto 6, coltiveranno al versetto 8. Sono tutti giochi di suono che Osea mette, li cogliamo semplicemente per vedere la raffinatezza della sua poesia. E poi abbiamo il versetto 9, che è un versetto un po' complicato, perché non si capisce bene che cosa voglia essere. Lo possiamo leggere così: Efraim, che cosa ho ancora in comune con gli idoli? Noi troviamo A, però pare che il testo ebraico sia corrotto, cioè ci sia stato l'errore di qualche copista che ha cambiato la persona del verbo. È possibile ipotizzare che in origine il verbo fosse alla prima persona. Efraim, io Efraim, che cosa ho ancora in comune con gli idoli? Cioè, una volta che mi sono pentito, adesso non ho davvero più niente in comune con gli idoli. È una domanda retorica. Io, Efraim, adesso cosa ho in comune con gli idoli? Non ho più niente. A questo punto, io lo esaudisco e veglio su di lui, non è una parola di Efraim, ma è una parola di Dio. Cioè, nel momento in cui Efraim si riconosce lontano dagli idoli, il Signore dice una sua parola positiva su Efraim: io lo esaudisco e veglio su di lui. A questo punto ritorna a parlare Efraim e dice: io sono come un cipresso sempre verde, sono come un cipresso perché è Dio che mi dona la prosperità. E il Signore torna a dire lui una parola: grazie a me si trova frutto. Insomma, è un dialogo riallacciato, è un tornare a parlare, anche più che un dialogo, è uno scambio di battute. C'è questa reciprocità di azione tra pentimento, azione di Dio e frutto. Troviamo poi l'epilogo, l'epilogo che non ha un tono profetico, ma ha un tono un po' sapienziale. Se noi andassimo a leggere certi libri sapienziali, come il libro dei Proverbi, come il libro della Sapienza, ecco, ritroviamo questo tono qui. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Che cos'è questo invito alla sapienza, alla saggezza? Perché lo troviamo qui? Cos'è che è difficile capire? Beh, forse è proprio difficile capire la misericordia del Signore. Forse è questo sul quale bisogna soffermarsi. Non è facile comprendere l'amore di Dio e non è facile comprendere quanto il suo amore sia misericordioso, ma anche come questa misericordia debba trovare una porta aperta nel cuore dell'uomo. E infatti le cose divine non le comprende l'uomo da solo, ma le comprende l'uomo che viene aiutato dalla grazia. La parola di Dio è pronunciata nello spirito ed è compresa soltanto nello spirito. La mente dell'uomo è sempre un po' limitata per capire fino in fondo il progetto di Dio. Ecco, questo è questa è la chiusura del libro di Osea, dove finalmente troviamo un pentimento autentico e troviamo un perdono che è definitivo. È bello che le parole del pentimento siano direttamente messe sulle labbra di Efraim ed Efraim accetti di dirle. Tante volte le nostre parole, o meglio potremmo dire sempre, le nostre parole di pentimento non sono frutto semplicemente della nostra buona volontà. Sempre il pentimento autentico viene da una ispirazione dello Spirito Santo. La grazia di Dio, come già dicevo, non è solo concomitante a quello che noi facciamo, non è semplicemente concomitante alla assoluzione che riceviamo nel sacramento della confessione. La grazia di Dio è anche preveniente. Per dirla con San Paolo, è Dio che suscita il volere e l'operare. Ogni ispirazione buona che abbiamo è sempre un suggerimento dello Spirito. Questo non toglie a noi né la libertà né il merito di avere risposto, ma sempre la nostra risposta è preceduta da una proposta di Dio. Sempre dentro di noi abita quello Spirito che ci invita a entrare in contatto con Dio. E allora è bello che qui sulle labbra di Israele siano messe queste parole di pentimento. Anche loro vengono da Dio. E quando il pentimento è suggerito da Dio ed è accolto nello spirito che il Signore ci dona, allora diventa pentimento autentico. È bello anche che queste parole siano parole brevi. Tante volte i nostri cosiddetti pentimenti sono una lunga lista di giustificazioni. Ho fatto questo, non potevo poi mica fare diversamente perché mi sono arrabbiato ma mi hanno spinto. Non sono stato onesto nel mio lavoro, ma fanno poi tutti così. potremmo andare avanti a lungo, no? Qui si riconoscono semplicemente le proprie colpe e si chiede perdono senza tanti giri di parole, col desiderio di smetterla. Qui potremmo dire una parola anche sui nostri modi di pentirci. Generalmente la psicologia dell'uomo e la psicologia della donna sono un po' diverse su questo, e ognuno deve fare un po' di lavoro su di sé per arrivare a un pentimento autentico. Gli uomini in generale, per rendersi conto che hanno sbagliato, l'uomo non ha molto il senso di colpa e spesso dice: ma va là, cosa vuoi che sia. La donna ha più fortemente il senso di colpa e a volte tende a soffrirne di più. Certamente nell'esperienza della confessione è più facile trovare donne che vengono a chiedere perdono rispetto ai mariti, con tutte le distorsioni del caso. Si fa Natale, si fa Pasqua, arrivano gli uomini, non hanno mai fatto niente, e devi tirargliela fuori per dire: oi, forse qui non andava così bene, perché mo si va là, dai, cosa vuoi che sia. Arriva la donna e comincia a spiegarti delle cose che te dici: ma questo è un peccato. E non puoi dire troppo no, perché dopo se ne ha male. Però dopo a questo, o forse anche prima di questo, ti confessa anche tutti i peccati del marito e dei figli. Tant'è che te dici: guarda, che basterebbe anche meno, eh? E magari il marito viene dopo e te, per segreto confessionale, non gli puoi dire: lo so già. E poi guarda che ti sei dimenticato anche questo, quello e quell'altro. In tutti e due i casi è necessario che il nostro rapporto con Dio, la nostra conoscenza con Dio, provi a diventare un po' più profonda, cioè ad essere per gli uomini un po' più attenti al senso delle proprie azioni e come si può dire, alla serietà della nostra vita. Davanti a Dio non ci sono scuse, e davanti all'amore di Dio non ci può essere una risposta a metà. Quando l'amore è frantumato, quando l'amore è diviso, l'amore finisce. Dio vuole un amore che sia totale, non ne vuole un po'. E questa metafora di un Dio geloso deve servirci a prendere sul serio il nostro rapporto con Lui, che deve essere appunto un rapporto di amore. Deve aiutarci a prendere sul serio le nostre azioni, che hanno delle conseguenze. Dall'altra parte è necessario che si guardi meno al senso di colpa e si guardi di più al senso del peccato. Io su questo mi soffermo un po', mi scuso con chi lo sa già, però credo che se qualcuno non lo ha presente bene possa essere utile dirlo. Non è il testo di Osea che semplicemente ci mette sulla strada, è qualcosa che a partire da Osea poi possiamo dire anche con il frutto degli studi di psicologia che nel Novecento sono stati così abbondanti. Allora, direi, quando siamo piccoli, fin da bambini, fin da quando siamo lattanti, impariamo che a certi nostri comportamenti corrispondono certi effetti. Il bambino sa benissimo che se strilla gli arriverà qualche cosa da quelle due colline di latte alle quali lui tende ad appoggiarsi. Quando ha fame il bimbo strilla e sa che mangia. Quando cresce un po' di più, il bambino sa che se si comporta in un certo modo avrà un sorriso, se si comporta in un altro può avere uno strillo o uno scapaccione. Cresce un altro po' e si accorge che se è bellino, carino, simpatico, gli altri lo accolgono volentieri. Quelli che sono bruttini, poco carini, antipatici, vengono accolti meno volentieri. Tutta la fatica interiore della persona sta nel trovare i modi di essere accolti, perché questo è il dramma di fondo. Sarò accolto dagli altri o sarò respinto? E tutta la grande fatica della persona sul piano psicologico sta proprio nel verificare continuamente se siamo abbastanza piacenti o no, le ore passate davanti allo specchio nell'adolescenza. Sono abbastanza bella o devo mettere un po' di tintura per migliorare un attimo? Sono abbastanza muscoloso o devo fare degli altri esercizi in palestra per essere un po' più piacente?
Io ci ho provato, ma...
Tutto questo si consuma nella solitudine di uno specchio. Cioè, io sono da solo davanti a uno specchio col mio ideale, col mio io ideale. Io vorrei essere così, perché se io sarò così piacerò proprio a tutti. Quando mi accorgo che il mio ideale non è stato raggiunto, quando mi accorgo che la mia immagine non corrisponde a quella dello specchio, cominciano i problemi, comincia l'angoscia. Oddio, non sono come avrei voluto, sono meno di quello che vorrei. È un problema. È un problema e io mi arrabbio di non essere riuscito a essere quello che volevo, di non poter essere quello che volevo, di non poter essere così bello, così piacente, così simpatico come avrei voluto. Ho guastato la mia immagine ideale. Angoscia e rabbia. Questo è il senso di colpa. Io sono angosciato per qualcosa che ho fatto, perché la mia immagine ideale ai miei stessi occhi e anche agli occhi degli altri si è rovinata. Questo si chiama senso di colpa, è uno dei pesi psicologici più grandi che le persone portano. Le persone più superficiali lo sentono meno, le persone più profonde lo sentono di più. La donna, che generalmente è più profonda e più riflessiva, avverte di più questo senso di colpa rispetto all'uomo. È un punto di forza, perché è un punto di consapevolezza di sé, è un punto di debolezza, perché quando l'angoscia diventa troppo grande, si vive non per senso di giustizia, ma per senso di colpa. Vivo il ricatto psicologico di qualcuno che mi fa sentire in colpa e agisco di conseguenza. Quanti ricatti psicologici si giocano su questo? Ma agire per senso di colpa non è agire necessariamente secondo giustizia. E infatti, da un lato abbiamo il senso di colpa, dall'altro abbiamo la consapevolezza del peccato, che non è mai solitaria, non è mai davanti allo specchio da soli, ma è sempre al cospetto di Dio. Il senso di colpa è angosciante, perché siamo da soli con le nostre forze fallimentari. La consapevolezza del peccato invece è sempre relazionale, perché è al cospetto di Dio ed è al cospetto di qualcuno che sappiamo che davanti a un pentimento ci perdona. Dobbiamo cercare nelle nostre confessioni di passare dal senso di colpa alla consapevolezza del peccato, dal dispiacere di non essere stati bravi al pentimento di aver ferito qualcuno, al pentimento di aver perso un'occasione d'amore, dal calcolo di chi va a confessarsi semplicemente per avere un po' la coscienza un po' più pulita, che non sia così sgradevolmente loquace per dirci no, non va bene, alla confessione fatta per rinsaldare sempre di più un rapporto che chiede di essere profondo. Questo si fa nel tempo, questo è il lavoro di una vita, però è opportuno appunto che il nostro chiedere perdono sia un chiedere perdono davvero al cospetto del Signore, che le nostre parole richiesta di perdono non siano delle scuse che accampiamo, non siano delle accuse fatte ad altri, non siano superficiali, ma sia davvero un rapporto con Dio che chiede di essere sempre più profondo. A questo punto, sempre parlando del perdono, e parlando anche di quello che riguarda il senso di colpa e cose correlate, vorrei dire un'ultima parola su quello che è un perdono autentico. Qui vorrei citare le parole di un filosofo morto da poco, francese, Paul Ricoeur, morto appena qualche anno fa, il quale diceva: perdonare non è semplicemente la cancellazione di un debito. Perdonare è dire all'altro: tu non sei soltanto la somma dei tuoi errori, tu potevi fare di più, tu puoi fare di più. Perdonare è restaurare una memoria. Torniamo al discorso della memoria. Quando io ho una colpa, questa colpa si imprime nella mia memoria e nella memoria di chi ho offeso. Perdonare è restaurare una memoria, cioè è aiutarti a fare in modo che quella colpa non invada tutto lo spazio della tua esistenza e tutta la tua memoria, ma sia collocata in un punto e basta. Perdonare è anche restaurare la mia memoria di offeso, perché cancellare un debito può essere una cosa rapida, ma se io nella mia memoria continuo a conservare che tu sei quello che, non ti avrò mai perdonato fino in fondo. E se tu nella tua memoria sai che il tuo debito è stato cancellato, ma hai sempre quel pensiero fisso che tu comunque hai fatto quella cosa, non uscirai mai fino in fondo da quella cosa. Allora chi perdona non cancella semplicemente un debito, ma aiuta se stesso e l'altro a uscire da quell'errore che, se campeggia, non viene mai completamente eliminato. Perdonare è dunque un cammino, non si fa in un attimo, ci si lavora insieme. E questo credo che nella vita di coppia, come nella vita di relazione, debba sempre essere tenuto molto presente. Su questo ci dà un bel esempio il Signore. Ricordo che il mio vescovo precedente aveva fatto un esorcismo. Prima di fare questo esorcismo era andato a confessarsi. Il giorno dopo ha fatto l'esorcismo. La persona indemoniata, a un certo punto, parlando con voce diversa, gli ha detto con rabbia: non posso neanche vedere i tuoi peccati perché sei andato a confessarti. Quando Dio perdona, il peccato non c'è più. Lo cancella anche dalla sua memoria e lo cancella dalla possibilità di vederlo anche da parte del diavolo. Il perdono di Dio non lascia niente di intentato e non lascia niente in mezzo. Il perdono di Dio davvero raggiunge il cuore, la vita della persona e la cambia da dentro. Proviamo a fare in modo che il nostro perdono sia davvero un restaurare un'immagine, restaurare una memoria, un andare avanti rispetto a dove si era, o, se vogliamo usare l'immagine di Osea, un tornare indietro dalla strada sbagliata e non tenerci più dentro i piedi in nessun modo. Con questo congediamo il testo di Osea. Io volevo concludere un po' la nostra riflessione di oggi con un testo un po' lungo che non commenteremo versetto per versetto, perché arriveremo a domattina senza fermarci, un testo che già conoscete, quindi non c'è bisogno di una spiegazione troppo dettagliata, ma è il testo dell'incontro tra Gesù e la Samaritana che troviamo nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. Vedremo poi perché vale la pena di leggere questo brano dopo aver letto Osea. Adesso proviamo a leggerlo tutto d'un fiato, lo leggiamo ad agio evidentemente, altrimenti potremmo perderci un pochettino. Proviamo a leggere tutta questa pagina per intero e poi proviamo a entrarci dentro con qualche sottolineatura. Se qualcuno ci presta la voce, lo ringraziamo.
Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era il posto di Giacobbe. Gesù, dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il posto. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la samaritana gli disse: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto e egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli disse la donna: Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge? Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le disse: va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. Rispose la donna: non ho marito. Le disse Gesù: hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replicò la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà ti annunzierà ogni cosa. Le disse Gesù: sono io che ti parlo. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse: che desideri? O perché parli con lei? La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia. Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno forse gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite voi: ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura, e chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. Io vi ho mandato a mietere ciò che voi non avete lavorato. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna, che dichiarava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro, ed egli vi rimase 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna: non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo ciò che questi è veramente il Salvatore del mondo.
Benissimo, grazie. Questo è un brano magistrale di Giovanni, così possiamo vedere che non solo la poesia che troviamo nella Bibbia è molto ricca dal punto di vista letterario, ma anche la prosa è molto più ricca di quello che si può credere a prima vista. Poi Giovanni ama i lunghi discorsi, e questo è effettivamente un lungo discorso, di quelli che ti fanno fare anche molta fatica. Qui abbiamo una scena di incontro al pozzo, molto celebre e non così facile come potrebbe sembrare. C'è un lungo dialogo e ci si perde anche in questo dialogo, dicevo, come spesso accade in Giovanni, perché i dialoghi di Giovanni sono molto lunghi. Possiamo trovare un filo rosso che collega tutte le cose che vengono dette? C'è una progressione che ci aiuta a capire verso dove vuole condurci Giovanni? Beh, allora, proviamo a distinguere quello che accade concretamente sulla scena, cioè il fatto dell'incontro tra Gesù e la donna, il fatto che Gesù ha sete, che vuole bere, che vengono, tornano i discepoli dal luogo dove erano andati. Cioè, distinguiamo quello che accade e quello che viene detto. Allora, fermandoci solo a quello che viene detto, se noi cerchiamo un filo rosso, potremmo trovarlo nei titoli che vengono dati a Gesù. Io ve li ho sottolineati. Si parte dalla sua provenienza geografica. Al versetto 9 lei dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Il primo titolo dato a Gesù è un titolo geografico, o nazionale se volete. Tu sei giudeo. Se noi andiamo avanti, detto in forma di domanda, abbiamo un titolo che è un po' superiore. Al versetto 12 dice: sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe? Beh, Giacobbe è un patriarca. E lei gli chiede: tu sei più di un patriarca? perché Giacobbe ha fatto questo pozzo. Tu vieni qua promettendomi dell'acqua, sei meglio di Giacobbe che ha fatto il pozzo? Più avanti, al versetto 19, la donna dice: Signore, vedo che tu sei un profeta. Beh, andiamo ancora avanti. Non è una domanda, ma è un'affermazione. E la donna in questo giudeo vede un profeta. Poi, più avanti ancora, al versetto 25, so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Si comincia a parlare non di un semplice profeta, ma addirittura del Messia. Per ora è una formula un po' in sospeso, ma più avanti, al versetto 29, la parola Messia ritorna. Che sia forse il Messia, anche qui in forma di domanda, andiamo oltre al profeta, andiamo a finire al Messia. E alla fine del brano, l'ultima parola che viene detta da parte dei samaritani, non della donna, sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Insomma, giudeo, più grande di Giacobbe, profeta, Cristo, Salvatore del mondo. Se noi guardiamo al dialogo, c'è questo filo rosso che ci porta a focalizzare la nostra attenzione su Cristo e lo vede sempre più in profondità. E tiene insieme tutto il dialogo proprio perché è un cammino, potremmo dire cristologico, un cammino attraverso la persona di Cristo, sempre più profondamente. Questo filo rosso dà molta importanza a ciò che viene detto e non a quello che succede. Tutto sommato la nostra attenzione è stata sulle parole. Le parole hanno questo filo rosso che le tiene insieme. Quello che accade ha importanza o è solo un pretesto? Beh, potremmo pensare che non avesse molta importanza, a partire dal fatto che Gesù fa una domanda alla samaritana: che cosa vuole? Cos'è che vuole concretamente Gesù? Vuol bere, ha sete, gli dice: dammi da bere. Bene, ha bevuto Gesù? Gli ha dato da bere lei? Hanno fatto un sacco di chiacchiere e alla fine lui non ha neanche avuto un bicchiere d'acqua. Questo ci farebbe pensare al fatto che per Giovanni interessa solo quello che viene detto e non quello che viene fatto, tant'è vero che Gesù non beve neppure. Eppure, se noi leggiamo questo brano andando un po' più in profondità, anche quello che accade, non solo quel che viene detto, ma anche quello che accade ha una sua importanza e non piccola. E cominciamo dal fatto che un uomo e una donna si trovano al pozzo. Gesù incontra la samaritana al pozzo. Ma chi è un lettore assiduo della Bibbia sa che quando un uomo e una donna si incontrano al pozzo succede sempre qualcosa di interessante. In particolare, di solito, succede un matrimonio. In Genesi 24, Isacco e Rebecca si vedono al pozzo. In Genesi 29, Giacobbe e Rachele si vedono al pozzo. In Esodo 2, Mosè vede al pozzo le figlie di Reuel e poi sposerà Zippora. Tutte le volte che nell'Antico Testamento un uomo e una donna si incontrano al pozzo, va a finire che si sposano. E al pozzo la scena di solito è abbastanza tipica. Uno straniero sta arrivando da un viaggio, arriva la donna ad attingere acqua, perché l'acqua si attinge la sera. Si attinge la sera perché se tu vai ad attingere l'acqua durante il giorno col caldo che fa, quello che vai ad attingere te lo butti via in sudore, quindi è meglio che tu ci vada quando non è tanto caldo, cioè la sera. Allora arriva la donna chiede da bere oppure dà da bere all'uomo, dipende un po' dalla situazione, c'è un dialogo, poi la donna va a raccontare quello che le è successo, l'uomo è invitato a mangiare a casa della donna e alla fine c'è il matrimonio. Questo è quello che accade generalmente, almeno in tre casi molto importanti, nella scena al pozzo. Qui c'è una scena al pozzo. Ma cosa manca? manca il matrimonio. Dovremmo capire perché. Perché qui tutto questo incontro non finisce con un matrimonio, finisce con una confessione di fede. Noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. La conclusione del brano non è un matrimonio, ma è una confessione di fede. Dobbiamo anche dire, noi abbiamo parlato del dialogo, abbiamo sottolineato i titoli cristologici, ma se noi guardiamo un po' a questo dialogo, è un dialogo un po' strano, è un dialogo un po' sconclusionato. Prima si parla di acqua da bere e si va a finire nell'acqua viva che il Signore deve dare. Poi dall'acqua viva Gesù salta a un discorso molto personale, va a chiamare tuo marito. E lei non ha voglia di andare a chiamare suo marito, perché se va a chiamare il marito potrebbe rischiare di perdere quell'acqua viva che il Signore vorrebbe darle. L'acqua viva è l'acqua di sorgente, che è meglio dell'acqua del pozzo. E siccome lui le ha promesso di darle quest'acqua viva e del fatto che lei poi non avrà più bisogno di andare ad attingere, lei ci fa un pensierino. Dice, beh, se tu riesci a farmi risparmiare questo tragitto di strada tutti i giorni per venire ad attingere l'acqua, io sono molto contenta. Aspetta che non ho voglia di andare a chiamare mio marito, vediamo se arriviamo a concludere il contratto. Poi dal marito si comincia a parlare di luogo nel quale si deve adorare. Lei cambia discorso e dice, ma i nostri padri hanno adorato Dio su questo monte, voi dite che Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare, c'è tutto il discorso sul Tempio. E poi quando arrivano i discepoli si parla di campi che biondeggiano per le messi, eccetera. Vedete che il dialogo, letto così con un po' di attenzione, ha dei passaggi che sono bruschi, che non sono conseguenziali uno all'altro, o almeno così potrebbe sembrare. Noi adesso abbiamo letto Osea. E allora la domanda che vi faccio è: qual è il dono che fa il marito alla moglie? Che cosa dona il marito alla moglie in Osea? Non è difficile, potete avventurarvi. Parliamo di cose concrete. Che cosa dà il marito alla moglie? Materialmente, non spiritualmente. Come? L'oro, l'argento, va bene. Tutte cose belle. Ma prima ancora dell'oro, di cosa hai bisogno te se vuoi sopravvivere? Il grano, l'olio, il vino, eccetera. Ma per avere il grano, l'olio e il vino, cosa ci vuole? Oh, ci vuole l'acqua, ragazzi, perché se non piove non si mangia. E chi è che dà l'acqua? Dio o Baal? Allora, forse è meglio che non faccia più domande. Allora, l'acqua la dà in realtà Dio. È la sposa infedele che la va a chiedere a Baal, il quale non la può dare. Chi è che dà l'acqua? Il marito vero, non gli amanti. Ero io che le davo grano, vino nuovo e olio, eccetera, eccetera. Quando finalmente viene restaurato il rapporto, che cosa dice il Signore? Lei mi risponderà, e il cielo risponderà alla terra, la terra risponderà con i frutti, eccetera, eccetera. Insomma, dal rapporto col marito vero si riceve l'acqua e si ricevono i frutti che l'acqua fa fare alla terra. Allora, domanda di Gesù alla samaritana: va a chiamare tuo marito. Lei risponde: non ho marito. È vero, infatti ne hai avuti 5, quello di adesso non è il tuo. Questa domanda che cosa contiene tra le righe? Va a chiamare tuo marito. Si sta parlando di acqua. Allora, la domanda vera è: ma chi è che a te dona l'acqua? E Gesù dirà: sono io che ti dono l'acqua viva. A questo punto capiamo perché il discorso va a finire nel luogo in cui si deve adorare. Si parla di culto. Dove si deve adorare? Qual è tutto il bisticcio che accade nel capitolo secondo? È il problema che Israele, invece di adorare il vero Dio, va ad adorare chi? Baal. Allora, l'acqua e il tempio non è che sono così scollegati, perché l'acqua la dona il marito vero, che è Dio, e colui che deve essere adorato è Dio, non gli idoli, che l'acqua non la danno. Se tu vuoi dell'acqua buona, se tu vuoi dell'acqua e vuoi dell'acqua buona, la devi chiedere a tuo marito, non ad altri. Quello vero. E a questo punto è evidente che c'è il problema di dove si va a trovare il vero marito, dov'è che si va a trovare Dio. Tutto questo dialogo è intessuto di riferimenti a Osea, ed è proprio il riferimento a Osea che ci fa capire che cosa si sta dicendo e qual è la posta in gioco. La posta in gioco è trovare il vero, ritrovare il vero marito, ritrovare colui che ti dà l'acqua. E poi Giovanni, dal senso concreto di acqua, passerà al senso simbolico dell'acqua e la vediamo meglio. A questo punto capiamo anche quello che viene detto dopo. In quel momento, dice il versetto 27, giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse che cosa desideri o perché parli con lei. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose: da mangiare un cibo che voi non conoscete. E poi si dice ancora: non dite voi, ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Bene, che cosa c'entra tutto questo discorso sul cibo? È legato all'acqua ed è legato al vero marito. Non avevamo detto che quando Dio dona l'acqua i campi si riempiono di cibo, di prodotti, di grano, di vino nuovo, di olio, eccetera? Allora, questo riferimento che fa Gesù ai campi che già biondeggiano per la mietitura è anch'esso legato a Osea, perché quando si ritrova il vero marito si riceve l'acqua e quell'acqua riempie i campi dei loro prodotti e dona il cibo alla sposa. Insomma, detto in altri termini, qui accade un dialogo che trova una risposta che non è solo quella della donna, ma è dei samaritani, che fanno la loro confessione di fede: abbiamo creduto perché abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Quando il popolo di Samaria risponde a Gesù, risponde al Signore, allora anche i campi rispondono con le loro messi. Torniamo di nuovo un'altra volta a Osea. Tutto questo dialogo è legato a Osea. Tutto questo dialogo ha immagini che sono prese dal di là. Allora, quello che accade, questo incontro al pozzo e questo incontro dei discepoli con Gesù, che poi parlano di campi, questo stare dei samaritani con Gesù e confessare la loro fede in lui, ha una sua importanza e la ritroviamo appunto facendo riferimento al testo di Osea. Però a questo punto io vi chiedo: questo brano finisce non con un matrimonio, ma con una confessione di fede. Perché non c'è il matrimonio? Questa domanda è un po' più difficile.
Dire una cosa.
Sì.
Però, in un certo senso, non c'è, però c'è la donna che ritrova il vero marito, che è il Signore. Quindi tirata un po', forse magari.
Non è tirata un po', è la risposta esatta, bravo. Il matrimonio non c'è perché non deve esserci, c'è già stato. Il matrimonio è, non è da fare, è da ritrovare. Il matrimonio tra la Samaria e Dio c'era già stato, ma bisognava ritrovarlo, bisognava riattivarlo. Non si deve fare un'altra alleanza con Dio, l'alleanza Dio l'ha già fatta. Si tratta di ritrovarla e di tornare a viverla. Non c'è un'alleanza, ma c'è un rinnovamento nonostante l'infedeltà. E questa alleanza che Dio ha fatto è offerta a tutti, anche ai samaritani, poveretti, che erano considerati gli eretici, no? Che erano quelli che adoravano Dio sul Monte Garisim anziché al Tempio del Signore. Dunque allora, tutto questo brano è legato a Osea e lo si capisce fino in fondo soltanto se si ha in mente Osea. Questo gioco di riferimenti, da un lato, dovrebbe farvi sorgere una domanda. Ma Gesù ha detto proprio quelle parole lì alla Samaritana? O è Giovanni che è andato a pescare a piene mani dal libro del profeta Osea e ha modellato questo incontro basandosi su Osea? Allora, quando Gesù e la Samaritana si parlano, chi c'è che ascolta il loro dialogo? Nessuno. Quando Gesù è nell'orto degli ulivi e prega il Padre: Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non la mia ma la tua volontà sia fatta, che cosa fanno Pietro, Giacomo e Giovanni, che sono gli unici che stanno con lui? Dormono. Chi ascolta Gesù? Questo dovrebbe aiutarci a comprendere che l'incontro con la Samaritana non ci offre la registrazione delle parole di Gesù. Gesù ha incontrato questa Samaritana, bene. Che cosa gli dice l'Evangelista? Magari si sono dette anche alcune di quelle parole, per carità. Però cos'è che importa all'Evangelista? Non la registrazione delle parole, non la foto del guardone o del paparazzo che si mette di nascosto e cattura qualche cosa che nessuno se no poteva vedere. All'Evangelista interessa il senso di quell'incontro e di quel dialogo. E come fa a farci comprendere il senso di quel dialogo? Ce lo fa comprendere facendoci fare riferimento a un'altra parola pure detta dal Signore. Cioè, detto in altri termini, l'Evangelista ci vuole lanciare il messaggio di un'alleanza che viene ritrovata e pensa che non ci siano parole migliori per dirlo di quelle di un profeta che aveva parlato in maniera magistrale di questo, le parole di Osea. E in più, dicendoci questo, ci suggerisce che l'incontro con la Samaritana è finalmente il compimento di una promessa che era già stata fatta. Allora, è molto di più di un semplice dialogo quello che ci offre Giovanni. È l'annuncio che in Gesù si trova il compimento di quello che era stato promesso. Ed è uno sguardo che ci aiuta a tenere insieme l'Antico e il Nuovo Testamento. Noi siamo abituati a leggere Quattro Ruote, Novella 2000, robe di questo tipo, no? O la cronaca che troviamo sul Corriere della Sera o sul Carlino, che peggio. Siamo abituati a volere curiosare sulle parole effettivamente dette, su ciò che è effettivamente accaduto, ma non siamo tanto abituati a capire il senso di quello che viene detto e il senso di quello che accade. L'Evangelista ci vuole portare su questo secondo livello, ci vuole portare sul senso di quello che accade, ci costringe a ragionarci sopra. E allora vuole farci venire in mente le parole dell'Antico Testamento perché questo possa dare un senso ulteriore a quello che è stato detto. Tutto questo gioco di riferimenti si chiama intertestualità, cioè il rapporto tra un testo e un altro testo, che per gli autori biblici è molto 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 utilizzato. Noi lo troviamo molto spesso, cioè non lo troviamo, noi molte volte non lo troviamo, ma c'è. Non lo troviamo perché la Bibbia a memoria non ce l'abbiamo tanto, e allora non scatta quel riferimento a un testo precedente. Ma quando scatta, allora questa pagina diventa molto più densa di significato. Faccio una domanda che non c'entra con il brano della Samaritana. Se io dico nel mezzo del cammino di nostra vita, che cosa vi viene in mente? È il primo verso della Divina Commedia. Che cosa vuol dire nel mezzo del cammino di nostra vita?
35 anni.
Quando ero a mezza età. Si dice 35 anni. Effettivamente Dante nasce nel 1265, la Divina Commedia è ambientata nel 1300, lui aveva 35 anni. Va bene. Sceglie. Allora, Dante comincia la sua opera, è sempre un problema cominciare. E l'inizio di un'opera deve essere alto, no? Non comincio la mia opera, che poi vuole essere bella lunga, in poesia, non comincio la mia opera con qualcosa di banale, no? Poi sono anche Dante, e Dante aveva una certa coscienza di sé, non è che l'umiltà fosse la sua prima dote, no? Allora, per cominciare, dice nel mezzo del cammin di nostra vita, piuttosto che dire quando avevo 35 anni, è un po' banale quando avevo 35 anni, nel mezzo del cammin di nostra vita suona meglio. E comincia così. Ma io vi chiedo, sono parole sue? Fatta così la domanda, la risposta è evidente. Il problema è la domanda successiva, di chi sono? Ancora meglio. Voi siete abituati a dire le lodi o le dite solo al campo? Allora, quando farete un campo nella seconda settimana del Salterio, arrivati al martedì, a metà tra i due salmi c'è un cantico che dice: io dicevo, a metà dei miei giorni me ne vado alle porte degli inferi. O a metà dei miei giorni me ne vado alle porte degli inferi. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. E guarda caso, nel canto successivo Dante è davanti alla porta dell'inferno, dove c'è scritto: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, lasciate ogni speranza voi che entrate. Le parole di Dante non sono di Dante, sono parole della Bibbia. Sono parole della Bibbia, e guarda caso, dicevo, quando si vuol cominciare un'opera, la si vuol cominciare con qualcosa di alto. Cosa c'è di più alto della parola di Dio? Dante comincia superbamente la sua opera con una parola che è addirittura la parola di Dio. Ascolta bene, perché adesso ti dico delle cose che sono addirittura a livello della parola di Dio. Ma c'è di più. Queste parole, io dicevo a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi, sono legate a una storia. C'è un re che si ammala, si chiama Ezechia, e il profeta Isaia va da lui, e da bravo profeta di sventura gli dice: allora dai pure le tue disposizioni, fai il testamento perché stai per morire. Questo si dispiace parecchio, va nella sua camera, si mette a letto con la faccia al muro, si mette a piangere. Poveretto, ha anche ragione, è il profeta che gli dice muori. Ma il Signore si commuove e dice: Isaia, vai da Ezechia, torna di nuovo e digli: guarda, io aggiungo 15 anni alla tua vita, non morirai più. E Ezechia fa una preghiera: io dicevo, a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi. Si lamenta, e poi nella seconda parte ringrazia il Signore che lo ha salvato. Che cosa succede a Dante, che a metà della sua vita se ne va nelle porte degli inferi? e fa questo lungo viaggio, inferno, purgatorio, paradiso. Però muore? No, anche Dante non muore come Ezechia, anche Dante è un salvato. Infatti quel viaggio nell'aldilà lo aiuterà a ritrovare se stesso, a salvarsi, diciamo, la propria anima, e a ritornare a vivere la vita di tutti i giorni con una consapevolezza diversa. Tant'è che umilmente si farà dire: non sarà la nave dell'inferno a trasportarti, ma sarà un altro legno, un'altra nave che ti porterà forse in purgatorio. Vabbè. Ultima considerazione. Dante non solo comincia la sua opera con una parola che più alta non poteva essere, quella della Bibbia, ma suggerisce qualcosa al suo lettore. Guarda bene che la mia esperienza, che adesso ti racconto, non è mica un'esperienza da poco, può stare al pari dell'esperienza di un re e può stare al pari dell'esperienza di un personaggio biblico. Quindi ascoltala bene, perché è qualcosa di importante. Tutto questo Dante non lo dice esplicitamente, ma chi è un lettore della Bibbia, chi ha in mente la parola di Dio, quando trova queste parole capisce tutto quello che c'è sotto, capisce tutto lo spessore che c'è dietro, intuisce, ed è un gioco che l'autore fa. È un gioco che l'autore fa con il lettore per vedere se è così bravo anche lui da intuire quello che lui gli voleva dire. Nell'arte antica questo è molto frequente. Tutti i poeti romani di una certa levatura hanno giocato con poesie greche cercando di riscriverle in maniera più alta, e giocavano con il loro lettore per dire: ti ricordi quello che aveva scritto Teocrito? Beh, io sono più bravo, guarda cosa riesco a scrivere. Tutto questo è un gioco, si chiama arte allusiva, va bene. Nella Bibbia lo troviamo non solo per gioco, ma proprio per tenere insieme Antico e Nuovo Testamento. Oggi non si può fare più. Perché? Perché viene accusato di plagio. I moderni sono sempre più stupidi degli antichi, e il fatto è che credono di saperne di più. Chiudiamo la parentesi. Giovanni gioca con Osea e ci invita a vedere proprio questo tentativo di Gesù, che ha buon esito, di ritrovare il marito vero. Soltanto le ultime sottolineature. La donna perché si fida di Gesù? Perché si sente conosciuta. Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. La donna riconosce Gesù nella sua identità perché si sente da lui riconosciuta. E questa donna non solo non dà da bere a Gesù, ma cos'è che non fa anche? Non attinge l'acqua. Perché non attinge l'acqua?
Non ha più bisogno.
Non ne aveva bisogno, perché cosa gli aveva promesso Gesù?
L'acqua viva.
L'acqua viva. E se lascia la brocca lì, vuol dire che quell'acqua viva che gli dava Gesù l'ha già avuta. La donna ha fatto un percorso intero, ha creduto in Gesù e ha ricevuto da lui l'acqua viva, e si è messa a testimoniare agli altri. Venite, venite anche voi. E qui c'era anche un'altra conversione. La donna a che ora è andata al pozzo?
No, a mezzogiorno.
A mezzogiorno. Quando è che si va al pozzo? La sera. Perché lei ci va a mezzogiorno? Perché ha più sete delle altre?
Devi incontrare Gesù.
La donna va al pozzo a mezzogiorno perché a mezzogiorno al pozzo non c'è nessuno, c'è solo questo qua strano che viene dalla Giudea, ma le altre donne al pozzo non ci sono. E perché lei non vuole incontrare le altre donne? Perché era una donna chiacchierata, aveva avuto 5 mariti, questo era il sesto. Immaginatevi quando passava cosa ti svegliavano le altre. Questa non vuole incontrare nessuno, ci va a mezzogiorno per quello. Poi trova questo impiastro qua, e alla fine qual è il segno che si è convertito? Lei va dagli altri, lei va da quelli che non voleva incontrare e parla di sé, di quella che per lei era una colpa da nascondere. Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che non erano cose belle. Però lei ha cambiato radicalmente in forza di questo incontro ed è andata da Gesù, dai suoi a testimoniare. È un percorso di fede completo, dal sentirsi riconosciuti al credere al testimoniare. E poi la testimonianza diventa fede dei samaritani, che credono non solo alla donna ma credono ancora di più a Gesù per quello che hanno sentito. Bene, chiudiamo questo discorso e affrontiamo brevemente le domande che vi propongo, se volete farle girare. Domanda riguarda ancora il testo di Osea, chiedere scusa e chiedere perdono, la nostra esperienza di singoli davanti a Dio, di coppia e di genitori. Potete ragionare sull'esperienza di perdono che avete sia personalmente nei confronti con Dio, ma sia come coppia nel chiedervi perdono, e anche come genitori, come entra il perdono nel rapporto con i figli. Le altre tre domande sono legate al testo della Samaritana. In che cosa ci siamo sentiti riconosciuti? In che cosa la sua parola ha illuminato a noi qualcosa di noi stessi? Quale titolo daremo a Gesù a questo punto della nostra esperienza? Qui ce ne sono tanti, ce ne possono essere degli altri. Chi è Gesù per noi oggi? È solo un giudeo? È un profeta? È davvero il nostro salvatore? È qualcos'altro? Beh, se volete provate a dare una parola che sintetizzi il vostro rapporto con Gesù. Le modalità della mia e della nostra testimonianza. L'incontro con Cristo è un tesoro geloso? È qualcosa che teniamo per noi e che viviamo solo a livello di coppia? O come coppia e come famiglia ci apriamo a una condivisione della nostra fede con gli altri, con quelli che non conosciamo? Accettiamo di diminuire perché lui cresca? La samaritana si è sentita dire: non è più per la tua parola che noi crediamo, ma adesso è perché abbiamo ascoltato direttamente lui. La testimonianza ha anche questo. Portare Gesù a qualcuno significa lasciargli quel tesoro e poi ritirarsi. Al centro non c'è il messaggero, al centro non c'è il testimone, al centro c'è Gesù. Accettiamo questo nella nostra testimonianza. E da ultimo, riconoscersi dentro la Chiesa. Qual è il nostro senso di appartenenza? Come e dove riusciamo a essere e a fare Chiesa? Come e dove non riusciamo ancora? Ecco, come ho detto anche l'altra volta, sono quattro domande, potete provare a rispondere a tutte, ma potete anche fermarvi su quelle che vi sembrano più legate al vostro cammino oggi, più pertinenti per riflettere insieme. Detto questo, ho parlato molto a lungo, è ora che mi fermi e che vi lasci lavorare in coppia. Grazie per la vostra attenzione.